racconta, è evidente anche da questa semplice lettura, si racconta il modo di sposare o di sposarsi, diciamo noi oggi, proprio o caratteristico della civiltà nomadica e della società patriarcale. Vi si ritrovano chiaramente anche le origini di quel proverbio giunto fino a noi, moglie e buoi, dei paesi tuoi. Un modo di procedere molto lontano da noi, quindi, e dalla nostra mentalità moderna, che però dovrebbe guardarsi, forse, dal disprezzare in blocco, non solo perché a quei tempi procedere così aveva le sue ragioni economiche, prima di tutto, e poi anche sociali e culturali, ma soprattutto perché conserva ancora oggi degli spunti di sapienza popolare antica che, come i proverbi, corrispondono a delle verità costanti poi dell'esperienza umana. Quello che ci interessa tuttavia, ecco, abbiamo detto questa prima osservazione, perché? Perché quando si legge la Bibbia ci sono sempre queste due cose, c'è sempre un pesante, visibile, massiccio intervento della cultura umana dei tempi degli autori, ma nello stesso tempo con essa sta intrecciata una ispirazione, cioè dei suggerimenti, o se volete una parola, che invece ha un valore perenne e attuale perché è parola di Dio. Ora, quello che interessa a noi è precisamente questo. Questa pagina di letteratura nuziale classica di civiltà nomadica, di civiltà patriarcale, è una pagina della Bibbia. Dunque, in questo tessuto culturale per noi datato e da noi così distante, si è inserita la parola eterna, che non passa mai, ed è questa quella che noi dobbiamo imparare a discernere. Allora questo ci proviamo a fare. Una cosa anzitutto è chiara e di perenne attualità, dal racconto chiara e di perenne attualità, quindi possiamo dire che è un messaggio ispirato. E cioè questo: quando non si concepisce, e a condizione che non si concepisca, il rapporto con l'altro sesso come un approccio sperimentale o puramente come la caccia di una preda oppure come un'avventura consumistica, quando si realizza, e a condizione che si realizzi o si cerchi di realizzare una storia di rapporti d'alleanza, direbbe la Bibbia, di rapporti interpersonali, diremmo noi oggi, una storia di rapporti seri e sinceri tra una donna e un uomo, tra una donna, allora in quella vicenda non c'è solo una storia d'amore, per quanto bella o romantica o difficile, tormentata o facile, comunque sia, non c'è soltanto una storia d'amore, ma c'è anche all'opera un'iniziativa, una regia di colui che dell'uomo e della donna e della loro attrazione reciproca è l'inventore, termini moderni, lo sponsor, si potrebbe anche dire, il primo e il più grande alleato della coppia, o di colui che è la sorgente di ogni bene, come dice tantissime volte la Bibbia, e che è la sede centrale e la fabbrica del prototipo, come abbiamo visto dalla prima pagina che abbiamo fatto, dell'amore umano. Allora, se è vero come è vero che Dio è l'inventore della coppia, allora ne deriva che in ogni coppia che si forma con le caratteristiche di un serio e sincero rapporto interpersonale c'è di mezzo un terzo protagonista. Era già stato dichiarato, abbiamo visto, in Genesi 2, ai versetti 18 e poi 21 e 22, che abbiamo a suo tempo guardato. Ne discende, dunque, da quei versetti, maschio e femmina li creò, perciò l'uomo lascerà la sua famiglia, si unirà alla sua donna, eccetera. Ne discende che è Dio che prepara ad ognuno un compagno o una compagna per la vita. E che per davvero nel senso che è garantito dalla parola di Dio, nella coppia l'uno è per l'altro un dono di Dio. Il che non solo non dispensa però dalla attenzione e dalla vigilanza sul rapporto stesso, ma anzi, casomai, non solo non dispensa, ma casomai obbliga ad un discernimento e ad una diligenza del tutto speciale nel fare una cosa del tutto speciale come questa. Tra le righe del racconto ci sta una affermazione, una convinzione, una mentalità di questo genere. Proprio perché non si tratta di fare una prova, di fare un esperimento, ma di fare un discernimento, il che non solo non dispensa dal non affidarsi in scelte di questo genere solo all'istintualità e alle emozioni piacevoli o favorevoli, ma anzi al contrario raccomanda ed esige di non limitarsi a questo. Questa presenza dell'iniziativa di Dio nel formarsi della coppia, che quindi non è il frutto solo della iniziativa dei due che si cercano e si mettono insieme, questo è ciò che il nostro passo di Genesi 24 ripete continuamente a ritornello, l'abbiamo sentito dalla lettura. Il Signore ha preparato Rebecca per Isacco. Versetto 14 e poi di nuovo al versetto 44 il servo di Abramo mandato secondo i canoni della civiltà nomadica e patriarcale a fare il cerca sposa, che dice: Signore, che prega per questa cosa, Signore, concedimi un felice incontro. Genesi 24, 12, abbiamo letto prima. E dopo l'esito dell'incontro con Rebecca al pozzo, il Signore mi ha guidato sulla via per arrivare a questa ragazza. Genesi 24, 27. Dice Abramo al servo: il Signore manderà con te il suo angelo, perché tu possa prendere per mio figlio una moglie degna di questo nome, una moglie adeguata. Versetto 7, ripetuto nella relazione che il servo fa, il versetto 40. E le parole solenni che siglano il matrimonio verso la fine del capitolo: dal Signore la cosa procede. Che cosa possiamo dire? Ecco, Rebecca, prendila e sia la moglie di Isacco, come ha parlato il Signore. Versetto 50-51. Dunque è veramente un ritornello del nostro lungo racconto, vero e proprio ritornello, filo rosso che lo percorre, questa convinzione che quando si fa tra virgolette, un affare di questo genere, non c'è di mezzo solamente l'inventiva, il caso, l'imbattersi, la fortuna, la sfortuna, il destino, si dice anche con un linguaggio che è molto comune. Ora, questo è il messaggio che mi pare abbondantemente diffuso tra le righe del racconto. Come succede spesso, l'abbiamo constatato altre volte, no? Essendo gli altri testi precedenti, mi succede molto spesso quando si legge la Bibbia, l'esperienza umana, osservata attentamente, conferma puntualmente i suggerimenti della rivelazione biblica, a riprova che si tratta veramente della parola eterna. Infatti, nell'incontro tra due persone che formano una coppia c'è di mezzo sempre un'incognita, una X. C'è qualcosa che è una percentuale di inspiegabilità e che nel linguaggio e nel vocabolario biblico si dice è il segno del mistero. Perché? Chi può dire perché quella persona e non un'altra? Chi può dire di avere meritato l'altro? Che cosa io ho fatto perché si mettesse con me? Dato che prima non lo conoscevo o non la conoscevo. Ci sono le cose che vengono su, mi pare, no? Che emergono dalla esperienza della vita di relazione. Mi pare che sia proprio vero che non c'è nulla che sia più gratuito e più inspiegabile della formazione di un rapporto di amore. Ora ecco che cosa dice la parola eterna, la parola biblica, a questa esperienza umana. Non è un caso. Non si tratta di una casualità. Ciò che presiede al formarsi delle coppie non è una fatalità. Ciò per cui due persone si sono messe insieme non è successo a caso. Ripeto sempre con le premesse che facevamo prima, cioè che si è trattato poi di un rapporto serio e sincero, interpersonale serio e sincero. Quindi la Bibbia con i suoi suggerimenti, o se volete, lasciando la frittata, la fede nella parola di Dio, non ci raccontano delle cose che stanno campate per aria, non ci dicono delle cose che stanno sulle nuvole. Casomai ci educano sempre a vedere l'altra faccia della luna, quella a cui non si guarda mai. Ma che c'è? Ed ecco, tra l'altro, che cos'è che si celebra nel sacramento del matrimonio, che non è un francobollo sacro appiccicato sopra una realtà profana, materiale, come si dice. Una coppia ha scoperto l'altra faccia della luna e allora la mostra, la celebra, la testimonia con la celebrazione che noi chiamiamo sacramentale o liturgica, cioè con una inaugurazione, per così dire, di tipo religioso, del proprio cammino, il cosiddetto matrimonio in chiesa. Torna alla mente quella frase del nostro racconto, la frase del narratore: intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, meditando, per capire se il Signore aveva condotto a buon fine la sua ricerca. Versetto 21. Dunque, alla luce di questa pagina biblica, ogni ragazzo, ogni ragazza fa il viaggio del servo di Abramo, alla ricerca del partner, come si dice oggi. Quanto sarebbe davvero importante che questa ricerca fosse fatta così, in questo modo contemplativo. Quell'uomo la contemplava in silenzio, meditando. Quanto sarebbe bello e importante fare così, questo stile, il discernimento della persona con cui mettersi e continuare a guardarsi così, in modo contemplativo, durante tutto il cammino, ma soprattutto nelle svolte, nelle curve brusche, nelle difficoltà, nelle cosiddette crisi, quando per farlo ci vuole proprio solo un atto di fede, perché quello che si vede sembra dire tutto il contrario. E non solo, direi, non solo contemplarsi così nella coppia, guardarsi con questo sguardo profondo che vede negli occhi dell'altro affacciarsi alla finestra il Dio di Abramo, di Isacco, di Rebecca, di Giacobbe, il Dio della creazione, il Signore, il creatore o l'inventore di ogni cosa bella. Ricordate Genesi 2, e vide, Genesi 1, scusate, il primo capitolo, e vide che tutto quello che aveva fatto era molto bello. Non solo, dicevo, contemplarsi così, perché tra l'altro contemplare è il contrario di possedere. Di prendere, di catturare, ma dirselo, farselo sentire, comunicarselo questo segreto profondo di ogni coppia, questa commovente dimensione invisibile di ogni storia d'amore. L'altra faccia della luna. Perché solo così, solo dicendolo, si può celebrarla, questa cosa. Ricelebrarla, coltivarla. Perché solo così, poi, la comunicazione sboccerebbe naturalmente in preghiera, la preghiera che avete visto in questo racconto ritornare due o tre volte lungo la narrazione. Benedetto sia il Signore, il Dio dell'amore. Dice qui, benedetto sia il Signore, il Dio di Abramo e della creazione, potremmo aggiungere noi, il Dio della coppia e dell'amore, perché da sempre ci ha pensato e ci segue con incessante fedeltà. O perché, come si legge in un altro passo biblico famoso, perché grandi cose Egli ha progettato per noi. E il suo amore si estende di generazione in generazione su tutti quelli che lo cercano. Ecco quale sarebbe, per esempio, la base più profonda e primordiale della spiritualità della coppia. Questo è un racconto che sicuramente è stato stilato in questa mentalità. Tant'è vero, vi ripeto, che per due o tre volte lungo il racconto compare la preghiera, la tipica preghiera ebraica che comincia sempre dicendo: benedetto sei tu, perché si riferisce sempre a dei fatti storici avvenuti. Interessante, la preghiera biblico ebraica è sempre una preghiera di ringraziamento, perché benedetto sei tu vuol dire ringraziato sii tu, laudato sii mi Signore, in linguaggio italiano medievale, di Francesco d'Assisi. Preghiera di ringraziamento per quello che Dio ha compiuto per noi nella storia. Così sono tutte le preghiere bibliche, comprese quelle del Nuovo Testamento, fateci caso, compreso il cosiddetto Magnificat, compreso il cosiddetto Benedictus, ovviamente si chiama così perché comincia con le parole benedetto il Signore, il Dio di Israele, si chiama così. In ebraico ogni preghiera comincia così, e perciò la preghiera si chiama preghiera di benedizione, o preghiera di ringraziamento, o in ebraico, Berakah. Ma c'è un'altra cosa di grande attualità in questo antico racconto di matrice patriarcale. Abbiamo detto che proprio perché le cose stanno così, non solo non si è dispensati, ma al contrario si è ancor più vincolati ad un attento discernimento del mettersi in coppia. Ebbene, qui la Bibbia, pur tra le righe di un racconto in tessuto, l'abbiamo già detto, in una cultura così lontana dalla nostra, ci suggerisce anche, mi pare, la regola con cui fare discernimento, con cui fare questo discernimento di quell'altro che il Signore ha preparato per me. In Genesi 24, ai versetti 13-14, mi pare che ci sia questa regola, la regola per rispondere alla domanda: chi è la persona che il Signore ha preparato per me? Da questo la si riconosce, dice il nostro racconto, dalla sua generosità, dalla sua disponibilità verso l'altro, dalla sua capacità di servizio e di gratuità. Rebecca è la ragazza che dà da bere all'assetato e sconosciuto viaggiatore e ai suoi cannelli. O ricordiamoci bene che nel Medio Oriente antico dar da bere non voleva dire aprire un rubinetto e riempire un bicchiere d'acqua, che è una roba che non costa nessuna fatica. Nel Medio Oriente antico dar da bere voleva dire far fatica, fatica, perché si trattava di tirare sull'acqua dal pozzo, si trattava di fare un lavoro non indifferente. Ma oltre che il lavoro, ricordiamoci bene che dar da bere nel Medio Oriente antico significa dare il bene più prezioso che esista. Questi due aspetti ci dicono subito qual è il suggerimento nascosto, profondo, in questa ragazza, che in questo segno, in questa regola del discernimento che si prende da qui. La ragazza che farà così e così. E anche qui, è quest'altra cosa, mi pare, quanta corrispondenza, quanti riscontri nell'esperienza umana, storica. Quanta importanza avrebbe, cioè, mi pare, l'usare questa regola e educare al riconoscerla, perché le coppie nascano su solidi fondamenti, nella diligenza, nel discernimento, non solo esteriore, non solo basato su quello che oggi si chiama il look, con una parolaccia straniera, o se volete con un'altra parolaccia straniera, lo status symbol, cioè le cose che fanno colpo. Perché ogni coppia che si forma è una pietra miliare, una pietra di fondamento, un materiale di costruzione, piantare una pianta, è il primo anello di una catena, è un pezzo di futuro. Importante dunque non solo per la coppia in se stessa, per la loro gioia e la loro pace, ma anche più ancora mi pare per la famiglia che ne viene e per il mondo e per la società. Quanto è importante dunque il mettersi alla prova, il sottoporsi a questo test. Si dice che il fidanzamento dovrebbe essere un tempo di prova, penso che come tale non sia mai finito. E non solo a quella che sono le verifiche o le norme di prudenza o le regole tipo igienico che vengono suggerite, tipo la visita prematrimoniale. Chi infatti nella scelta fondamentale della persona con cui fare coppia, chi anche vagamente pensa di fare discernimento, sembra addirittura, c'è tutta una cultura che dice che introdurre nel regno dell'amore, che sarebbe per sua natura irrazionale, introdurre qualcosa di razionale, perfino blasfemo. Beh, se permettete, io mi permetto di discutere su questa cultura, e se dovessi scegliere fra questa e quella patriarcale, a questo punto, se quella patriarcale è questa, sceglierei questa. Dico la verità, mi sembra più saggia, più profonda. Perché mi pare che di solito invece ci si giustifichi in mille modi, tra cui motivazioni culturali che sembrano gigantesche, per non fare discernimento. Addirittura non per non farlo, ma perché non si possa e non si debba fare. Perché è un rischio, rischio è un rischio, un'avventura, o la va o la spacca. Oppure si dice, ma chi può fare da maestro all'altro? Da giudice. Che non si tratta di far da maestro né di far da giudice, ma si capisce molto bene che sono delle giustificazioni apparentemente grosse per aggirare, mi pare, il nocciolo della questione, non perché lo si faccia apposta, ma perché mi pare che sia la nostra cosiddetta civiltà. Dicevo prima che bisogna stare attenti a disprezzare in blocco questi documenti di una civiltà così datata e così apparentemente lontana, distante da noi. Queste sono le due osservazioni che mi sembravano più eclatanti nella lettura, nel passare, no? Il testo alla moviola, come si dice, cioè ad un'osservazione rallentata e contemplativa. Cose analoghe si potrebbero forse guardare, anche se meno eclatanti, negli altri due pezzi del nostro ciclo di Isacco e Rebecca. Se non siete stanchi possiamo andare avanti anche quello, se no fermiamo e lo dite voi. Sintetizzare cosa, Daniela? Le due osservazioni? Avevo detto, la prima, quella convinzione che nel formarsi di una coppia non c'è, quando per coppia si intende quello che dicevamo, non c'è soltanto l'iniziativa dei due. E l'altra osservazione che corrisponde, continua un po' a questa, è che dalla prima verrebbe che dunque bisogna, non si è dispensati, anche bisogna fare discernimento, anzi è una realtà di discernimento, perché non è un caso. Allora la seconda cosa che ne verrebbe è che ci indica anche il criterio con cui fare discernimento, mi pare, questo testo, cioè quello che si trova qui nell'incontro al pozzo, tra il servo di Abramo e questa ragazza.
Presenza di Dio
che
è, penso che
sia solo a lei che sia in itinere. Sì, certo, avevo detto anche prima, sì. Volevo dire solo nel formarsi, cioè nel formarsi primo, nel formarsi iniziale, ma nel formarsi che continua sempre, perché credo che non sia mai definitivamente formato. Non so, adesso se vogliamo interromperci me lo dite, se no andiamo avanti a fare qualche altra osservazione sugli altri due passi, che invece sono, le cose sono meno eclatanti, forse altri, aguzzare un po' più gli occhi per gli altri due passi, quello del capitolo 25esimo, seconda metà, e quello del capitolo 27esimo, che segue subito dopo. Ve l'ho detto fin dal primo giorno, io sto con voi, mi fate voi la strada. Allora, ho l'ok.
Magari potremmo fare la cosiddetta interruzione a dialogo, però non più di 5 minuti, perché sennò ci fermiamo su questo punto però bisognerebbe eventualmente dire, va bene, ci distraiamo dialogando per 5 minuti, però dopo
facciamo il dialogo,
va bene,
la lettura direi di
proseguire, se no non
ci sono le 6, no?
Obbedisco, ma anche di meno, perché qui le cose mi sembrano meno eclatanti, a meno che vogliate farmi poi qualche domanda sul famoso imbroglio che qui si racconta. E dopo che mai me lo dite, perché io su quello non ho fatto grandi osservazioni, perché pensavo che vi avrebbe provocato e quindi mi avrebbe e non mi sembra che sia direttamente attinente tanto con il nostro discorso sulla famiglia, ma sempre sul vecchio modo della interpretazione della lettura biblica. Allora, gli altri due testi sono 25, la seconda metà, 27, tutto intero il capitolo. Genesi 25, da 20 a 28, seconda metà del capitolo 25esimo, perché la prima metà conclude il ciclo di Abramo con varie indicazioni finali di genealogia e di morte di Abramo. Dalla coppia Isacco e Rebecca, come coppia, si passa qui alla famiglia, da questi versetti. Alla famiglia Isacco, Rebecca, Esaù, Giacobbe. Come nel caso di Abramo, di nuovo una famiglia monogamica, una famiglia con due figli, come nel caso anche di Adamo ed Eva, e con due figli dai rapporti conflittuali, come nel caso di Abramo o nel caso l'altro di Genesi 4 di Adamo ed Eva. No, come nel caso, dico, nel testo, beh, quelle date sono convenzionali nell'età dei patriarchi. Dunque, è una famiglia monogamica con due figli dai rapporti conflittuali, sulla dinamica dei quali rapporti conflittuali si intesse la storia del capitolo 25esimo, seconda metà, e poi del capitolo 27esimo. Anche qui, come per la famiglia di Abramo, viene innanzitutto sottolineato un tema fondamentale della Bibbia per quanto riguarda la famiglia, l'abbiamo già visto, quindi lo ricordiamo solo, non lo stiamo a sottolineare, ed è quel che la generazione dei figli è un dono di Dio. Anche qui abbiamo il versetto che lo sottolinea. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel l'arameo, da Paddan Aram, sorella di Labano l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie Rebecca, perché era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Vi ricordate che era lo stesso tema nel ciclo di Abramo e Sara. Anche Rebecca è sterile, ma poi, per puro dono implorato nella preghiera, diventa madre, come abbiamo scrutato in questo versetto 21. Ma poi c'è un'altra cosa qui, che sarebbe un altro versetto, mi pare che sarebbe da sottolineare, questa prima cosa che abbiamo detto non la stiamo a sviluppare, l'abbiamo già detta negli altri cicli. E cioè, voglio dire, il versetto che annota un classico segno delle fragilità familiari. Un genitore predilige un figlio, l'altro genitore predilige l'altro. Genesi 25, 28. Il versetto 28. E così le conflittualità tra i figli hanno la complicità dei genitori, che le complicano e le confermano. La Bibbia lo dice di passaggio, come se fosse un'annotazione. A prima lettura sembrerebbe senza peso, ma in realtà poi dal ciclo narrativo successivo si capisce che il peso ce l'ha, perché si vedrà che il seguito, la dinamica del racconto, il seguito della storia è precisamente nella direzione di uno dei due figli, che con la complicità della madre che lo predilige diventa dal minore il maggiore, dal secondo il primo, e così via. Quindi non è un'osservazione solamente di passaggio. Dunque è un'osservazione, un versetto a cui fare caso. Si dice appunto molto spesso che, come si era detto qui, che i figli sono dono di Dio, sopra, versetto 21, ma poi spesso e volentieri, di fatto, sono invece un possesso affettivo dei genitori. Diventano un possesso affettivo dei genitori, fino, cioè dalle forme, dalle manifestazioni più piccole, meno pesanti o meno dannose, a quelle più gravi e più dannose. Ancora una volta in questo accenno, che sembrerebbe, ma non è, di sfuggita, si mette in guardia, si sottolinea il danno della possessività affettiva come una delle tipiche tentazioni dei genitori. Dico tentazioni, quindi una parola precisa a cui bisogna applicare: non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Quindi, l'altro insegnamento di Gesù a proposito della tentazione, che è: vegliate, cioè state attenti, e pregate, perché non basta stare attenti, per non incappare o inciampare nella tentazione. È un'altra parola classica di Gesù ai suoi discepoli, registrata nei Vangeli. La possessività affettiva, che è una tipica tentazione dei genitori, dicevo, un tipico segno della fragilità familiare, del peccato nella famiglia, è una dimostrazione classica che il famoso e molto decantato amore puro o disinteressato dei genitori non è detto a priori che sia poi così puro o così disinteressato. Non è una cosa mitica o da mitizzare, è invece una cosa da vigilare e che contiene delle tentazioni vere e proprie. Come dire, insomma, che questo versetto della Bibbia sottolinea una cosa di questo genere: attenzione, vigilanza, e non basta la vigilanza e l'attenzione, come secondo l'insegnamento di Gesù, alla possessività affettiva, che si manifesta anche nelle preferenze, che non è solo un'espressione di immaturità affettiva dei genitori, ma può arrivare addirittura alla strumentalizzazione del figlio per l'affermazione di sé e la rivalità con l'altro, nelle forme più gravi. Senza dire poi che in seguito del racconto, come vi dicevo, come fa spesso la vita, il seguito del racconto mostra poi che la vita smentisce queste maniere di procedere, queste preferenze quando si fanno, o perché come succede qui nel capitolo 26esimo al versetto 34-35, o perché le preferenze deludono. Capitolo 26esimo, al versetto 34-35, si dice che Esaù, il prediletto di Isacco, si muove invece con uno stile di vita che causa intima amarezza per Isacco. Oppure perché, dunque, ci pensa la vita a smentire, oppure perché le preferenze deludono, oppure perché l'oggetto della preferenza ci viene non di rado, ci viene tolto. Nel nostro racconto, al capitolo 27esimo, ai versetti 42-45, si registra la conseguenza delle preferenze di Rebecca nei confronti di Giacobbe e delle sue manovre conseguenti, dicendo che Rebecca si vede costretta a consigliare al suo figlio di andare lontano da lei e di togliersi dalla famiglia per a tempo indeterminato, perché il fratello potrebbe ucciderlo, e in questo modo, dice, io vi perderei tutti e due con un colpo solo. È la triste conclusione del capitolo 27, che era la famosa storia, no, di Rebecca, che insegna e aiuta Giacobbe nel portare a termine il progetto dell'appropriarsi della primogenitura e dei suoi diritti. Dunque, una prima annotazione mi sembra abbastanza grossa, è abbastanza pesante se ci si fa attenzione, è precisamente quella del versetto 28. Sulla questione invece narrativa vera e propria che segue, cioè l'episodio del piatto di lenticchie con cui il primogenito, colui che è uscito per primo dal corpo della madre, quindi il primogenito, anche se sono gemelli, quindi colui che ha, secondo il diritto patrimoniale della società patriarcale, ha il diritto al patrimonio, colui che ha diritto al patrimonio vende questo suo diritto per viene fatto giurare, strumento giuridico delle legislazioni penali antiche, viene fatto giurare sulle parole che dice, perché si sa bene che conseguenze hanno. Sull'episodio dunque questo e quello che da esso ne discende come secondo tempo, come un cinema a due tempi. Primo è quello del piatto del cibo, e il secondo è quello del perfezionamento di questa scrittura privata o di questo patto tra i due di rinuncia, del perfezionamento definitivo, diremmo noi oggi l'atto notarile. Perché? Perché l'atto notarile, o comunque il perfezionamento giuridico del passaggio del diritto del primogenito, il diritto patrimoniale del primogenito, avveniva precisamente con il pronunciamento, in questo senso, esplicito da parte del patriarca. Il famoso rito della benedizione, parola di nuovo biblica, che per un verso significa dire bene di qualcuno, cioè lodare, e per l'altro verso la stessa parola, come spesso succede nel povero e ristrettissimo vocabolario della lingua ebraica biblica, che ha poche parole per dire moltissime cose, quindi ogni parola ha molti sensi, la stessa parola ha anche il senso non di dire bene, di lodare, ma di, come si dice in italiano, consegnare dei beni. Dei beni in senso giuridico, economico, istituzionale. Quindi il famoso rito della benedizione altro non è che il secondo tempo della stessa storia, è il perfezionamento giuridico, per il quale, dopo aver fatto tra loro il patto dello scambio, ci voleva la cosa determinante, che era il pronunciamento del patriarca. Su questa successione in due tempi della storia della primogenitura non mi sto a fermare, perché mi pare che non abbia grosse rilevanze, dal punto di vista nostro, e sia una cosa di carattere giuridico patrimoniale antico, al massimo se vi interessa qualche particolare da precisare di questa storia, che di solito si chiama un imbroglio, ma che non è un vero e proprio imbroglio, come diremmo noi oggi, se osservate attentamente, casomai me lo chiedete. Invece, l'altra annotazione che lungo questo racconto dei due figli, della preferenza dei genitori per un figlio e per l'altro, del come le cose si evolvono, del come vanno a finire, un'altra cosa che mi sembra abbastanza interessante, che si ritrova anche altrove nei racconti dei patriarchi, è l'annotazione sulla iniziativa della donna nella famiglia patriarcale. Si dice che nella famiglia patriarcale la donna era sottomessa, eccetera, eccetera, però tutti i racconti classici, orali e scritti di società patriarcale dicono anche che la donna della società patriarcale dispone di armi non giuridiche o di mezzi non giuridici per ottenere poi dei risultati che sono tutt'altro che secondari. Vedi l'intervento di Sara nella storia di Abramo, vedi qui l'intervento di Rebecca. La Bibbia sembra conoscere, o perlomeno fare intravedere, fare meditare, fare pensare, proprio perché non sono solo dei racconti di letteratura patriarcale antica, ma sono pagine bibliche, sembra fare meditare, intravedere attraverso questi particolari una osservazione, anche questa di esperienza molto grossa, cioè l'importanza molto grossa della donna nella famiglia. L'importanza in tutti e due i sensi, cioè l'importanza in senso educativo, positivo e costruttivo, e l'altra faccia della medaglia, l'importanza nel senso del proverbio che, passato anche questo nell'esperienza comune, che in una famiglia o in un rapporto affettivo una donna, se vuole, ottiene ciò che vuole. È formulato in questa maniera, ma al di là della formulazione probabilmente un po' difensiva e polemica fatta in questo modo, però mi pare che ci siano delle annotazioni che anche qui sono abbastanza presenti, sia nel caso di Sara, sia nel caso di Rebecca, sia poi, come vedremo nel ciclo successivo, idem, la donna nella società patriarcale, e nonostante la società patriarcale, quindi è qualcosa che non è legato a quella cultura, acquisisce, svolge un ruolo storico, cioè che fa storia, un ruolo sulla storia della famiglia, e quindi sulla storia della salvezza nel caso delle famiglie dei patriarchi, un ruolo di importanza molto grossa. Ancora oggi nella spiritualità e nella tradizione matrimoniale ebraica questa specie di attenzione speciale al ruolo della donna è sottolineato, presente, come una specie di indicazione di un carisma femminile specifico nel mondo, nella storia, quel mondo in quella storia che è la costruzione di una famiglia. Insistendo, come fa questo racconto, ad esempio, a differenza di quello del ciclo di Abramo, sugli aspetti anche più che lasciano più a desiderare, che sono più complici che non educativi, e del lavoro della donna che in questo caso agisce e al servizio sì di un principio più alto che poi nonostante tutto diventerà il veicolo della storia della salvezza, ma dal punto di vista della storia familiare agisce indubbiamente sul filo della complicità della sua preferenza per Giacobbe. Non è strano che le famiglie dei patriarchi mettano in rilievo anche i lati della fragilità, le caratteristiche, come si dice, di carattere non certo modello propositivo delle famiglie o delle figure patriarcali. Un po' è così di tutta la Bibbia, diciamo per inciso, una volta per tutte, la Bibbia è una storia, storia di un popolo. Nella storia di un popolo ce ne sono di tutti i colori. La Bibbia non è un libro di santi nel senso moderno del termine, cioè una agiografia, come si dice, cioè un libro di modelli, una galleria di modelli precostituiti per l'imitazione letterale. Così come la Bibbia non è un manuale di norme, manuale delle giovani marmotte, dico io, cioè manuale di cose già pronte all'uso. È un libro di storia, dentro una storia ce ne sono di tutti i colori e insieme con questo essercene di tutti i colori e nonostante questo c'è, l'affermazione fondamentale, c'è intrecciata l'iniziativa creatrice, storico-salvifica di Dio. Questo vale anche per i racconti di queste coppie perché, come si vede abbastanza bene, anche nella nostra storia, il movente supremo del tutto, nell'arco del ciclo dei patriarchi, del Genesi e poi del Pentateuco, di tutta la Bibbia, guardando così dall'alto panoramicamente, il movente di tutta la storia non è poi la vicenda familiare Rebecca, Isacco, Giacobbe, Esaù, ma è che, come si dice con un altro proverbio, Dio scrive dritto anche sulle righe storte, cioè si dà qui la giustificazione narrativa storica di quello che l'esperienza successiva aveva poi dimostrato, e cioè che la promessa fatta ad Abramo, contrariamente a tutte le attese, contrariamente a tutte le aspettative, contrariamente a tutte le logiche umane, era passata non attraverso i meccanismi della dinastia, come diremmo noi oggi, patriarcale, ma era passata attraverso i zigzag di una storia complessa e complicata come quella che è la storia umana, che non è lineare, ma complessa e complicata, con cose belle e cose meno belle. Ma questo vale per tutta la Bibbia, quindi dicevo, lo diciamo per inciso una volta, poi se vi interessa potremo ritornarci sopra altre volte, ma è una regola interpretativa fondamentale che quindi vale anche qui. La cosa invece, l'altra cosa che invece mi sembrava importante notare per il nostro percorso, lasciando da parte questo aspetto che ormai lo chiederete, era che qui si vede molto bene come la storia dei figli Esaù e Giacobbe non procede secondo le convenzioni sociali. Secondo le convenzioni sociali, Esaù doveva essere il numero uno, Giacobbe il numero due. Ciò che di fatto avviene è esattamente l'opposto. Per motivi che sono complessi che non è facile dire semplicemente per un imbroglio, come vi ho detto non è un imbroglio puro e semplice, ci sono anche delle correttezze giuridiche secondo i canoni di allora, ma per una serie di fattori come quelli che succedono oggi nella storia delle persone. Cosa che anche qui mi sembra un'osservazione molto importante, confermata dall'esperienza. I figli, molto spesso, spesso e volentieri, hanno delle storie che non sono quelle preventivate, né preventivabili. I figli fanno dei percorsi che spesso e volentieri prendono in contropiede e le attese che si possono fare sulla base delle convenzioni sociali o familiari, e fanno spesso delle sorprese gradite e sgradite di vario genere. La storia di questa famiglia presenta precisamente un andamento di questo genere. Il che vuol dire che prendere come criterio educativo le convenzioni sociali, mi pare che oltre che l'esperienza, anche tra le righe del racconto biblico ci sia detto, non è la strada giusta. Non sono le convenzioni sociali o le attese previe quelle con le quali condurre il cammino educativo. I figli sono un dono di Dio anche in questo senso, che spesso e volentieri depistano le nostre piste, ivi comprese le piste delle convenzioni sociali. Una storia di due figli che Esaù, i rapporti fra Esaù e Giacobbe vengono completamente rovesciati rispetto alle convenzioni sociali, sembra prevalere il preferito della madre dal punto di vista delle dinamiche familiari, ma poi anche questo finisce per allontanare il figlio dalla famiglia, cioè si rivela una strada, come dicevamo prima, per le preferenze che porta fuori strada. Queste sottolineature di tipo specificamente familiare, quella riguardante le preferenze qui attestate dei due genitori, quella che riguarda il procedere dei figli o dell'educazione non secondo le convenzioni sociali, quella che riguarda il ruolo importante in tutti i sensi della donna nella gestione della storia familiare, e quindi una specie di carisma femminile anche qui da discernere, da educare, mi sembravano le osservazioni più eclatanti, più visibili, anche se, come vi dicevo prima, rispetto al capitolo 24 sono un pochino più in secondo piano, e bisogna un pochino più fare attenzione per riconoscerle. Queste erano le cose che sembravano comunque concernenti il nostro percorso in questa storia della famiglia, cioè dell'altra faccia del ciclo di Isacco e di Rebecca, che non è quella concernente la coppia, ma invece il nucleo familiare della famiglia patriarcale dei due. Ecco, io mi fermerei qui con questo ciclo, perché a questo punto bisogna passare all'altro, successivo, e così ci lasciamo anche il tempo per il nostro solito parlarci un po' insieme, dialogo, e come vi ho detto, se sulle questioni interpretative di questo racconto c'è qualcosa da precisare, me lo chiedete voi. Io ho cercato di seguire solo le tracce più adatte al nostro percorso.
A me è colpito la sottolineatura che hai fatto, una delle sottolineature che hai fatto sulla prima parte, no? Quando hai detto che un matrimonio non è solo un fatto di relazione tra marito e moglie. Oggi noi puntiamo molto, siamo in una cultura che punta molto quasi esclusivamente sul rapporto maschio-femmina, no? Quindi è importante il consenso e così via. Ma il rischio è sia quello di creare un matrimonio basato sulla intimità, e noi lo critichiamo questo fatto che un matrimonio si risolva nel chiuso della casa, no? Quindi perda i caratteri sia dei figli, per esempio, sia dell'aspetto sociale della famiglia, le problematiche sociali. Tant'è vero che la società si interessa poco della famiglia e a chi vive il matrimonio oggi in fondo non gliene frega granché. Però anche la Chiesa si interessa poco, ha un aspetto poco ecclesiale, il matrimonio stesso è un fatto di due persone, sono affari loro quando tornano a casa. Questo è un primo aspetto, ma ce n'è un altro, che la stessa tenuta di marito e moglie è resa più fragile e più precaria quando è lasciata, come oggi, alle dinamiche interne, a loro due. Io mi ricordo che mi aveva colpito quando hanno fatto il sinodo, i vescovi, una decina d'anni fa, sulla famiglia, che i vescovi nostri occidentali dicevano ai vescovi africani: ditelo che, insomma, il consenso è importante, non che si sposino perché l'ha detto il babbo e la mamma o il capo tribù. E loro che ribattevano ai nostri: sì, però i vostri matrimoni sono più fragili dei nostri. Voi dite che è importante il consenso di marito e moglie, va bene, però tenete presente che intanto i nostri durano di più dei vostri. Allora forse ci avete da cambiare di più un pochino anche voi. Cioè, ecco, era per ritornare, cioè, mi avevo colpito matrimonio combinato, non nato esattamente da... Allora, così, se ti viene da dirci qualche cosa o anche da farci un po' un dibattito, mi sembra...
Lì ancora c'è il patriarcato, quindi oggi non c'è più. Lì è legata a una situazione in Africa che c'è ancora quella realtà patriarcale, quel gruppo e via del plan. Qui da noi c'è più un problema fisico.
Io penso che è legato anche alla questione economica. Cioè, tu i paesi sono socializzati, quindi socializzati economicamente, e tu, insomma, lasciarti non è un problema. Invece dove c'è poi una problematica del domani, dei figli, della famiglia da portare avanti, e quindi anche una questione economica, e lì si devono fare un conto di andare avanti.
Direi anche un'altra cosa, e mi ha molto colpito questa spiegazione che tu hai fatto sulla richiesta, cioè su questa partenza del servo, che dice la donna che io credo ad avere a me e alle vesti, diciamo, sarà sicuramente un segno di Dio in qualche modo. E allora così mi stupiva quello che tu ci hai ricavato, no? Non mi stupiva, era molto positivo. significato uno strumento del riconoscersi, no? Della, scusa per un'altra espressione, del discernimento, no? Quello del servizio, della, del senso dell'ospitalità, dell'accoglienza. E quindi ho pensato alle, alle varie coppie, presenti, che conosco molto di più, oppure anche ai fidanzati a cui faccio i corsi. Io credo che sia una roba del genere, ho detto, mamma mia, forse bisogna che ascoltassero tanti queste parole. Per dire un'espressione del genere, che dovrebbe esserci questo segno, almeno la Bibbia indica uno, forse dei tanti segni, si può riconoscere tanti criteri del chiarimento in questo, ma domanda, cioè, io non so quanti hanno fatto, sono passati attraverso questo discernimento così come indicato, è grosso, insomma, non è una cosa, e tra l'altro effettivamente nelle durate dei matrimoni è sicuramente una delle cose che deve venire fuori di più, cioè anche questo è un
che è solo visto verso la morte. Oggi questo ragionamento è solo verso la morte.
E io adesso
lascia un punto interrogativo.
Cioè, un attimo, veramente è un punto, no? Certo. Voglio dire, è reciproco, perché non è solo quello. Se scavalchiamo già.
Questo discernimento deve essere anche verso il marito.
Io ho parlato di discernimento del partner, non della donna. Proprio perché dicevo che ci educhiamo a, a discernere anche nel testo biblico, no? Quello che è il frutto della cultura che lo ha prodotto, da quello che invece è l'ispirazione molto grande che lo rende pagina biblica, parola eterna. Però questa necessità del discernimento mi sembra il lato cruciale dell'osservazione che faceva Don Piero, non tanto penso che nella società patriarcale, nella gestione patriarcale delle cose ci siano dei limiti che non c'è bisogno di spiegare, perché ormai sono stati super criticati e detti 10.000 volte, quindi bisogna dire forse bisognerebbe dire altrettanto dei limiti che ci sono nella nostra cosiddetta civiltà, cosa che invece non si fa, perché mai non c'è mai nessuna civiltà che dice male di se stessa, non so se vi siete mai accorti, non c'è nessuna storia che viene fatta dai vinti, viene sempre fatta dai vincitori, e non c'è nessuna civiltà che dice male di se stessa. Ecco, questo casomai sarebbe l'ammonimento che facevano i vescovi. Mi pare che c'era soprattutto la faccenda di considerare il formarsi di una coppia come qualcosa di non privato, di non avventuroso o a rischio, qualcosa che ha delle dimensioni superiori ai due, qualcosa che ha delle dimensioni in questo senso sociali, super familiari, e più ancora, più a fondo ancora, ha delle dimensioni religiose, delle dimensioni epocali, io direi, oltre che sociali. D'altra parte, l'osservazione che probabilmente l'economia ha il suo peso in queste... Sì, è, penso che abbia del vero, però è vedere il lato criticabile di quella civiltà. Mi pare che invece eventualmente in un contesto di sinodo si volesse discernere i lati validi o di validità di una civiltà o dell'altra, e allora se c'è della validità mi sembra proprio questa insistenza sul discernimento, cioè su qualcosa che non va fatto e non può essere fatto come l'acquisto di qualcosa che piace, come l'andare a prendere qualcosa, no? Prendo quello che mi piace e poi lo uso e poi quando non mi piace lo... Mi pare che sia suggerito più o meno consciamente in una civiltà di quell'altro tipo, il peso, lo spessore molto grosso del fatto del formarsi di una coppia, di una famiglia, la dimensione tutt'altro che privata e quindi anche tutt'altro che consumistica di una cosa del genere, che obbliga quindi al discernimento, intendendo per discernimento, ecco, non il discernimento di chi va a comprare qualcosa che prima di acquistarlo vede se gli piace o no, perché anche lì si fa del discernimento prima di comprare, no? Ma il discernimento invece secondo dei criteri che non sono quelli del look o della utilità, dell'utilizzo, dell'estetica, del piacere, ma sono quelli, almeno qui vengono suggeriti, quelli che servono a fare del rapporto qualcosa che sia un'alleanza, che sia qualcosa di solido e sacramentale, come lo chiamiamo noi oggi, perché sia quello il lato su cui si può effettivamente insistere nei confronti fra le cosiddette, i cosiddetti modelli di civiltà. Non era caso che dicevo anche io all'inizio che è evidente che queste sono storie di un altro mondo, di un'altra civiltà, però bisognerebbe guardarsi, io penso, dal fare troppo presto un giudizio di questa roba vecchia, superata, ecco, tante cose che non valgono più.
Sarebbe importante però, tu dici, non guardiamo l'aspetto economico, che sarebbe un po' l'aspetto che poi balza all'occhio ed è quello criticabile e criticato, no? Per scavalcare questo sistema antico patriarcale. Bene, allora mettiamo in evidenza più chiaramente, facciamo il riassunto invece da questo brano, quali sono gli altri elementi positivi del sistema patriarcale? Perché Abramo ha fatto così? Ecco, tu mi hai accennato uno, l'aspetto religioso, cioè andare a cercare una donna vicina al cuore di Dio, vicina alla tradizione nostra, della nostra religione. Ho capito male? Questo è uno, non lo so, ce ne sono degli altri aspetti positivi che legano.
Tu hai messo in evidenza cos'è quello che resta, che è fondamentale per tutte le età, in qualsiasi tipo di patriarcale o non patriarcale. Cioè questo, che il matrimonio deve essere duraturo e deve essere forse anche su Dio, che è interno. È quello che è effettivamente...
Posso dire un momento? Io volevo fare un po' una ragione. Cioè, sul relegare così, non pericolosamente, però... Esattamente, ecco, l'aspetto economico, beh, ci penserei bene, perché io dico tutta, nelle coppie di amici miei che hanno avuto problemi, che poi sono arrivati ad una separazione, si è arrivati molto molto presto proprio alle questioni economiche. Prima del matrimonio, grandi ideali, eccetera. Quando si è trattato di dirsi, le prime cose che sono state fatte poi sono di quei genitori, andato di più, di meno, o viceversa. Quindi sono di più, io ho messo. Non penso che, la valle economica si possa relegare soltanto in una epoca patriarcale, pastorale, nomadica, eccetera. Sì, penso che le nostre epoche patriarcali, non so, possiamo ricordare tutti i matrimoni, i nomi, eccetera, forse erano molto più sincere di quanto, vabbè, facciamo un contratto, però almeno questa cosa poi con discussione. Invece oggi ci si paluta molto con i sentimenti, con tante ferite, eccetera, però poi quando arrivano i problemi, le prime cose che si rimbattono sicuramente sono proprio le aspetti economici, e quindi c'è da fuori gli altri.
Perché si sceglie, perché se ti piace o non ti piace da un punto di vista puramente affettivo. Ecco, mi diceva che sì, sì. No,
Pure gli ideali a questo punto sono simili. Sì, a me prendeva da sottolineare.
Certo,
sì.
Sottolineare che non penso sia un caso che questa rivelazione sia capitata proprio in una epoca patriarcale e che quindi sia meglio, insomma, tenere la buona anche per noi. Cioè, non penso che si debba dare subito la tara all'epoca patriarcale, dire, vediamo subito gli ideali di Dio. Diamo, cioè, se Dio si è incarnato in una certa epoca, sì, ha potuto incarnare certi ideali in una certa epoca, in un certo ambiente, è perché queste le cose poi praticamente restano, sono veramente per noi.
Mi raccomanda che abbia degli ideali, che abbia dei criteri di valori. Io penso che questo è il messaggio universale. È il cammino universale che va basato sul amore spirituale che supera e travolge coinvolge anche l'amore fisico. Per cui, quando tu scegli una persona, hai detto, è bella, anche se hai molti segnali non è bella. Quindi tutti gli altri aspetti vengono superati, perché tu pensi di fare un cammino comune. Solo che secondo me quello che manca è proprio questa educazione al valore nei giorni, per cui dopo molti matrimoni falliscono. Sotto la scusa dell'amore così, del piacere, della libertà, si c'era questa mancanza di valori, di ideali, per cui dopo tutto viene. Se uno parte il matrimonio sul valore, dopo ci sono le difficoltà le superi perché alla base c'è qualcosa che si regge. Senti questa mano del Signore che ti aiuta, ti chiede aiuto, che ha fatica con sforzi, con i corpi la superi. Però altrimenti, ecco, se manca questo, tutti gli altri aspetti sono utili. Quindi io penso che d'altra parte mi dice ma era solo per la sposa, no, perché già qualcuno mi manda a prendere una moglie che però abbia delle caratteristiche basate sui valori. Rebecca si è comportata in un certo modo, era più bellissima, era vergine, però ha colpito per il suo modo di fare. E allora se c'è alla base questa disponibilità, questa vitalità, questo amore verso l'altro, ecco che il cammino di fede. Prima non si faceva da soli e poi diventa un cammino di coppia. Io devo farti.
Io devo farti questa domanda per fare questo supplemento, se possibile. Cioè, qua si è parlato di discernimento, no? E anche di regole, cioè, che in qualche modo ti danno questo, potevano ti dare questo discernimento. Però si parla, mi sembra, bene, di un discernimento preventivo, cioè è un discorso preventivo al matrimonio, no? Quindi alla scelta. E l'ho capito, cioè è importante tutto quanto. Però per chi ad esempio non si è trovato nelle condizioni di essere aiutato, cioè in questo senso qui, o di essere accompagnato alla luce di un aiuto di questo tipo, no? E che quindi si è sposato magari usando ugualmente un suo discernimento, cioè avrà usato comunque dei criteri, sarà stato in qualche modo guidato da qualche cosa, però che magari non è esattamente conforme o che scaturisce da una corretta lettura della parola di Dio, e che quindi ha intrapreso il cammino di coppia ugualmente e si trova a cammino inoltrato. Ecco, in questo caso, cioè, quale può essere, diciamo, il segno o la condizione, cioè da prendere in esame per capire se comunque questo matrimonio, cioè questa è dentro la volontà di Dio, cioè è dentro un cammino e dentro una scelta c'è cioè, che è stata guidata da Dio, non so se può spiegare. E poi, dopo un'altra domanda che voglio fare era questa, cioè questo matrimonio di Isacco e di Rebecca, no? Che pure era stato così ben valutato, insomma, era così benedetto da Dio, insomma, mi pare, no? E ha poi detto la sua storia questi frutti un po' amari, cioè no? Di questo rapporto dei figli, che in fondo un matrimonio
da cosa deriva anche la titubanza di Abramo quando gli è il servo? Cioè Abramo sapeva che il servo avrebbe divorzato la sposa per il figlio. Però mette in dubbio, cioè, la domanda del servo, e se non la trovo, e Abramo stesso dice, giuramento sciolto, per cui ha messo in dubbio anche questa possibilità che il servo portasse la moglie per il figlio. Non c'è una un po' una mancanza di fiducia, essendo essendo ispirato, metteva in dubbio che potesse trovare la moglie per il figlio dove le posso domandare.
Allora vediamo se ho colto, se non me lo dice, quindi cose che mai chiesto. È chiaro che quando io sottolineavo il discernimento nel nostro racconto, quel particolare si riferisce soprattutto alla fondazione o ai momenti fondanti del rapporto di coppia, della storia d'amore di due persone, però ci sono poi gli altri versetti che parlavano non solo di discernimento, ma sempre quella storia che abbiamo letto di contemplazione. Avevo sottolineato appositamente quella parola del servo che stava a contemplare in silenzio, meditando. Quei tre verbi, che tra l'altro assomigliano tanto a quei verbi molto simili che si trovano nel Nuovo Testamento a proposito di Maria, nei confronti di ciò che gli sta succedendo attorno, quando anche di lei si dice che stava a guardare in silenzio, meditando nel suo cuore quello che succedeva. Questo atteggiamento contemplativo, che tra l'altro è l'opposto dell'atteggiamento possessivo, questa è un'altra delle sottolineature del nostro racconto, anche strada facendo, non soltanto all'inizio, anzi per tutto il percorso, proprio perché non si tratta di un viaggio a casaccio. Poi l'altra cosa che avevo sottolineato è che mi pare che questo racconto, tra le righe, sottintende quella mentalità che dicevamo ha origine in Genesi 2, i racconti della creazione, secondo i quali il fatto stesso della coppia come rapporto serio e sincero, cioè non come un esperimento, non come un accoppiamento più che una coppia, implica, contiene, già questo fatto stesso implica, contiene l'originario segno della creazione, dei racconti della creazione, espresso nel ciclo là che abbiamo visto per primo, no? Nel prototipo. Già soltanto questo fatto è un fatto significativo e non casuale. Già soltanto questo fatto parla, dice, invita a contemplare. Quindi non è soltanto, non c'è soltanto qualcosa che riguarda l'epoca della fondazione, o non è soltanto un discorso concernente i momenti della fondazione o i momenti iniziali. È come quello di Genesi 1 e Genesi 2, e vide che era una cosa bella, e maschio e femmina li creò a immagine di Dio, eccetera. Anche qui, tra le righe, c'è la stessa mentalità, e quindi l'affermazione che la coppia in quanto tale, la storia d'amore in quanto tale, è già un avvenimento sacramentale, un avvenimento storico-salvifico, un avvenimento che non implica solamente delle dinamiche interpersonali. Non so se ho capito, mi pare che ci siano questi due aspetti, se avevo capito bene quello che volevi dire, nel nostro racconto, che rispondono anche a questo tipo di sottolineatura particolare. Per quanto riguarda il fatto che la coppia originatasi in questo modo non va poi esente anche da lati tutt'altro che positivi, beh, questo è la cosa più naturale del mondo, nel senso che le affermazioni sul significato, sullo spessore, sull'importanza sacramentale del viaggio a due, del cammino di coppia, non garantiscono a priori, non cancellano a priori tutte le caratteristiche della fragilità, sia singola, personale, sia del rapporto interpersonale, che è una realtà ancora più grande che non la somma delle singole persone. Voglio dire che la coppia cercata o diciamo fatta partire con quei caratteri che avevamo detto che vengono suggeriti per tutte le coppie, come noi diremmo ideali, anche se questa non è mai l'espressione giusta per la Bibbia, perché la Bibbia non è una storia di idee, è una storia di popolo, di persone, non è affatto a priori protetta, garantita contro ogni ostacolo, contro ogni difficoltà. Allora la Bibbia ci insegnerebbe delle formule magiche, non delle ispirazioni di vita umana, umanamente riscontrate e riscontrabili, cioè che hanno tutti i colori e i sapori, gli odori, la corposità dell'esperienza umana. Il suggerimento biblico non è mai il suggerimento di una formula magica.